In diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Sono le 15:17, buon pomeriggio a chi ci ascolta su 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana, buon pomeriggio a Moisés Malumbu della redazione portoghese Africa della Radio Vaticana, sociologo, viene dall'Angola, buon pomeriggio.
Grazie Antonella, anche ai nostri ascoltatori.
Il tema che vogliamo affrontare oggi prende spunto da un articolo su Repubblica, che trovate anche con un richiamo in prima pagina, che parla di turismo. Il turismo della povertà fa male alla mia Africa. Lo scrive Kennedy Odede, che è direttore esecutivo dell'organizzazione Shining Hope for Communities, che offre servizi sociali, ed è uno studente alla Wesleyan University di Middletown, nel Connecticut. Allora, il tono è critico nei confronti di quello che va sotto il nome di turismo sostenibile, di slum tour, cioè di quei viaggi che, anche se con dei buoni e positivi propositi, offrono la possibilità di, appunto, fare viaggi, non so, in Africa o comunque nei paesi in via di sviluppo, per aumentare il grado di sensibilità delle persone verso lo stato spesso di degrado e di povertà che si vive in queste regioni del mondo. Ebbene, nonostante questi propositi, a volte poi i risultati non sono quelli sperati, cioè il turismo è sempre, o meglio, in alcuni casi rimane un turismo mordi e fuggi che comunque non accresce questa sensibilità. Io vorrei leggervi, Moisés, così lo leggiamo insieme questo articolo, perché credo che vada al cuore di alcune questioni importanti di cui oggi vogliamo parlare. Allora, scrive Kennedy: il turismo nei bassi fondi ha i suoi sostenitori, secondo i quali esso promuove la consapevolezza sociale portandovi soldi che contribuiscono all'economia locale. Secondo me non ne vale la pena. Il turismo nei bassi fondi trasforma la povertà in intrattenimento, in qualcosa che si può sperimentare provvisoriamente per poi fuggirne. La gente crede di aver visto davvero qualcosa, ma poi ritorna alla propria vita, lasciando me, la mia famiglia e la mia comunità esattamente dove e come eravamo. E qui fa un po' di storia. Avevo 16 anni quando ho visto per la prima volta uno slum tour. Mi trovavo all'esterno della mia casa di 9,5 metri quadrati a lavare i piatti e fissavo ogni singolo utensile con vivo desiderio, perché erano 2 giorni che non toccavo cibo. All'improvviso una signora bianca mi ha scattato una fotografia. Mi sono sentito come una tigre in gabbia. Prima che potessi dire qualcosa se n'era già andata. A 18 anni ho fondato un'organizzazione che fornisce ai residenti di Kibera, siamo a Nairobi, servizi scolastici, sanitari ed economici. Una regista greca di documentari mi ha voluto intervistare sul mio lavoro. Mentre passeggiavamo per le strade dello slum, siamo passati accanto ad un vecchio che stava defecando in pubblico. La donna ha estratto la videocamera e ha detto al suo operatore: «Oh, guarda quello!» Per una frazione di secondo ho visto la mia casa con i suoi occhi, feci, topi, denutrizione, baracche così vicine le une alle altre che pareva impossibile respirare. Mi sono reso conto che non desideravo che lei vedesse niente del genere. Non volevo darle l'occasione di giudicare la mia comunità dalla sua povertà, condizione che pochi turisti, a prescindere dalle loro buone intenzioni, sono in grado di capire davvero. E poi ancora prosegue: altri abitanti di Kibera la pensano diversamente. Un mio ex compagno di studi ha avviato un'attività turistica. Una volta l'ho visto accompagnare un gruppetto di turisti nella casa di una giovane donna che stava partorendo. Se ne stavano sulla soglia e la osservavano mentre lei urlava. Dopo poco il gruppo è ripartito con le macchine fotografiche piene di immagini di una donna sofferente. Che cosa possono aver appreso da una simile esperienza? E quella donna avrà guadagnato qualcosa dalla loro visita? Verso la conclusione di questo articolo, ecco, che vi ho voluto leggere quasi per intero, Kennedy Odede scrive: la speranza di visitatori, organizzatori di giri turistici nei bassi fondi è che un'esperienza simile spinga i turisti, una volta tornati a casa, a passare all'azione, a prendere iniziative in merito. Purtroppo è altrettanto plausibile che un giro turistico nei bassi fondi non porti proprio a nulla. Conclude: i visitatori non interagiscono veramente con noi, a parte qualche occasionale commento, non vi è alcun dialogo, non c'è conversazione. Qui il tono si fa più duro. Il turismo nei bassi fondi è una strada a senso unico. Loro scattano fotografie e noi perdiamo un pezzo della nostra dignità. I ghetti non spariranno soltanto perché alcune decine di americani o di europei trascorrono una mattina a girovagarvi a piedi. Le soluzioni per i nostri problemi esistono, ma non arriveranno sotto forma di visite guidate. Allora, Moisés, il tuo punto di vista da africano, da sociologo.
E proprio, Antonella, la cosa più curiosa in tutto questo è la contraddizione. Perché si cerca quella gente, in genere si tratta quella gente cercata di gruppi minoritari. Non è che si cerca quella gente che fa parte dei grandi gruppi, si cerca quelli che già dentro le nazioni, quindi sono oppressi, non soltanto a partire da fuori, ma già da dentro. Cioè sono ignorati dai governi locali, anche i governi locali, quindi i governi africani, parlando di un modo concreto, ignorano questi gruppi. E sono questi gruppi che, nonostante, rappresentano il punto di attrazione dei turisti, non interni, soprattutto perché gli africani non fanno molto turismo, non è tanta cultura, turismo interno soprattutto, ma da turisti esterni. E questa attrazione da dove viene? E proprio lì viene la contraddizione. Dal fatto che quelle minoranze sono quelle che hanno qualcosa di sostanza, che rappresenta quello che uno che vuole conoscere un paese vuole conoscere qualcosa di nuovo, concretamente. Quindi c'è qualcosa di positivo che comunque non è valutato nei suoi valori, nei dettagli che costituiscono precisamente il punto d'attrazione. Io direi, a questo punto, per ricordare quello che già dicevi in rapporto alle fotografie, no? Dappertutto dove vai, in Africa, la fotografia è di quei gruppi minoritari, e non dei gruppi che sono, diciamo così, integrati già nella comunità nazionale o anche internazionale nel modo di comportamento.
Ma questo fa bene dunque all'Africa nel suo complesso, questa modalità di turismo?
È proprio come dicevi, cioè il punto di partenza è con un'idea forse positiva anche di chi parte. Sembra che parte con una buona intenzione, però arrivato lì un altro aspetto negativo è che si limitano a guardare, a fare una fotografia magari senza conoscere la lingua di quella gente, li usi, i costumi, le loro tradizioni e quello che in loro rappresenta la differenza e che quindi dovrebbe arricchire dentro il paese quelli che sono nazionali e quelli anche che sono i turisti. E questo è il problema.
Tu hai avuto esperienza anche diretta in Africa?
Io ho avuto esperienza diretta in Africa, in Angola, perché parlo concretamente un po' dell'esperienza del mio paese. Nei confini tra Angola, il mio paese, e la Namibia, noi abbiamo diversi gruppi, gli Herero e soprattutto questi gruppi minoritari, tra i quali si trovano per esempio gli Imbas e i Bushimani, Boxmani.
Mm-hmm.
Sì,
Bushimani.
Bushimani, conosciuti come tali. Io ho accompagnato questi gruppi, anche io ho fatto fotografie con loro, perché io non ho fatto parte da questi gruppi etnici, faccio parte di un gruppo maggioritario, diremo uh-huh. così. Però ho fatto anche delle fotografie, però con un spunto diverso, veramente. Io cercavo anzitutto di imparare la lingua, infatti quando ho fatto alcune fotografie, la lingua l'avevo imparato, almeno sapevo salutare, nella lingua, sapevo domandare come stavano. Penso che questo dovrebbe fare differenza per tutti quanti. E quello che fa male è proprio quello che ricordavi te. I turisti arrivano senza parlare, fanno una fotografia senza sapere dove quella fotografia va a finire. Naturalmente a un mercato, perché sono fotografie che costituiscono dei postali che dopo si vendono e portano molti soldi.
Allora, non sempre è così, insomma, vogliamo anche forse ridimensionare un po' il fenomeno, però può accadere. Abbiamo in linea Enrico De Luca, responsabile del marketing e della comunicazione della cooperativa Viaggi e Miraggi Onlus, che organizza viaggi di turismo responsabile, il sito www.viaggiemiraggi.org. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, che tipo di viaggi organizzate, quali sono le destinazioni che prediligete e che tipo di preparazione offrite a chi si appresta a compiere un viaggio con voi?
Allora, noi lavoriamo in una trentina di paesi in giro per il mondo e ogni anno, diciamo, ce n'è qualcuno in più, si cerca di esplorare nuove mete, nuovi paesi. E diciamo che la maggior parte sono paesi del sud del mondo, non per forza, diciamo, paesi poveri o poverissimi, ma anche, per esempio, abbiamo una destinazione che è Basilea in Svizzera, quindi lo spirito basilare è proprio quello dell'incontro e della mediazione e dello scambio con delle persone del posto. E diciamo che la preparazione dei viaggiatori e dei turisti è la parte più importante, perché sennò il rischio è veramente quello che le persone magari sì, hanno voglia, lo spirito di viaggiare, ma non capiscono che tipo di esperienza stanno facendo, perché portare i viaggiatori dentro a dei progetti o delle situazioni comunque fragili o delicate, che hanno comunque a che fare con la povertà, a volte veramente c'è questo rischio. Preparando bene i viaggiatori, facendovi capire che tipo di esperienze ci sono e che tipo di esperienze si possono effettuare in loco, e quindi incontrandoli se possibile prima della partenza, dandogli tutto il materiale informativo sui progetti. Questo poi è un modo sicuramente per iniziare a introdurre queste persone all'interno di queste situazioni. Ma diciamo l'anello in tutto ciò che fa veramente la differenza sono i mediatori locali. Avere dei mediatori locali preparati e pronti a fare una mediazione efficace e intelligente tra quello che è il progetto e l'arrivo dei turisti è la parte, diciamo, più importante. Quello è l'anello più importante da formare e sicuramente più interessante anche per i viaggiatori, per usufruire di una situazione, di un luogo che altrimenti rischierebbe di diventare un bazar o la visita appunto alla povertà fine a se stessa, che comunque non ha dei benefici o delle ricadute interessanti per la comunità locale.
Invece esperienze di ricadute interessanti che ci sono state dopo viaggi di questo tipo, ce le puoi raccontare?
Ma allora, sono molteplici in questi anni, non nego che ci sono stati anche tanti insuccessi, perché laddove si è capito che con la comunità locale non si riusciva a lavorare bene, non c'erano le precondizioni per lavorare in modo continuativo ed efficace, abbiamo anche lasciato perdere, siamo andati poi a capire, a lavorare con altre comunità che erano più interessate. Diciamo che quindi, i paesi che poi hanno avuto questa ricaduta e in qualche modo hanno professionalizzato anche all'interno dei progetti, perché un po', diciamo, una mission di Viaggi Miraggi è quella di individuare delle progettualità che hanno già una loro specificità, cioè magari sono produttori di commercio ecosolidali, cooperative sociali di donne che producono artigianato, che lavorano all'interno dei mercati, ecco, delle persone che hanno già sviluppato delle professionalità, cerchiamo di capire se sono interessate anche a offrire servizi turistici particolari, chiaramente, offrire servizi con i quali si riesce a usufruire di un certo tipo di cultura locale, culinaria, gastronomica, di conoscenza di storie di vita, anche questo sicuramente è un aspetto molto importante. Per cui
ci sono stati viaggiatori che poi hanno desiderato rinnovare l'esperienza di viaggio con voi e che man mano hanno aumentato il loro grado di sensibilità verso magari alcune situazioni di difficoltà vissute in alcune aree del mondo e che hanno magari intrapreso anche dei progetti particolari.
Sì, ci sono due scenari, diciamo, c'è il viaggiatore che comunque ritorna, si è affezionato a questo tipo di viaggi, al coinvolgimento che ha con le comunità locali e vede che c'è poi un reale beneficio economico dei servizi cui usufruisce, pasti, pernottamenti, piuttosto che, e quindi torna e diventa poi un affezionato, un nostro cliente affezionato. appassionato, abbiamo viaggiatori che sono al 10º, 12º viaggio e ogni anno ci chiedono una nuova destinazione, una nuova esperienza da vivere. Ci sono altri che magari non sempre continuano a viaggiare con noi, ma che però magari rimangono affezionati a un particolare progetto che hanno visitato e poi rimangono in contatto con questo progetto e diventano magari dei sostenitori di adozione a distanza, per esempio, di tanti progetti magari legati all'adozione a distanza e poi tornando si fidelizzano in questo modo. Poi diciamo che noi non riusciamo bene a controllare quello che succede una volta che il viaggiatore ritorna, nel senso che poi in loco magari si è sensibilizzato su un certo progetto e poi ritornando mantiene il contatto diretto, ecco, non passa più attraverso gli itinerari, oppure la visita all'ospedale di emergency in Cambogia, per esempio, poi continua questo rapporto di donazione, di aiuto, ma ti ripeto, sono tutte cose che noi sappiamo per interposta persona, ma non è che controlliamo direttamente. Diciamo che con molte organizzazioni che hanno una referenza in Italia, del sud del mondo, che lavorano per la lotta alla povertà, c'è uno scambio di dati anche rispetto ai viaggiatori nominativi, per cui queste organizzazioni poi possono continuare una collaborazione e provare a cercare di sensibilizzare quelli che sono stati i viaggiatori. Quindi l'esperienza diretta in loco, in qualche modo, molto spesso, non sempre purtroppo, ma qualche volta per fortuna si tramuta per un'esperienza di solidarietà continuativa. E questo sicuramente è interessante.
Probabilmente la parola chiave l'aveva illustrata bene Moisés, dicendo che molto spesso si va in questi posti solo per vedere, no? Allora, probabilmente l'esperienza del viaggio è un'esperienza che coinvolge davvero tutti i sensi e l'interiorità della persona, allora la preparazione dovrebbe andare in questa direzione per far sì che il viaggio non si esaurisca in 10 o 100 scatti fotografici, vero?
Certo. Questo è un aspetto delicatissimo, delicatissimo e purtroppo anche a volte non troppo controllabile, nel senso che poi le persone reagiscono ognuno un po' a modo suo. Ho visto dei viaggiatori che sono stati...
È giusto anche che lo facciano in libertà,
esatto,
ci mancherebbe altro.
Assolutamente, figurati, noi cerchiamo di condurre, pilotare un po' la situazione, ma poi succedono un po' le cose, vanno un po' da sole, perché ho avuto esperienze di accompagnamento con viaggiatori timidissimi che però poi sono tornati super entusiasti dei viaggi, hanno iniziato a fare serate di presentazione e sensibilizzazione sui progetti, piuttosto che dei viaggiatori direttori di banca che poi, tornati da un'esperienza di viaggio di questo genere, dopo aver viaggiato per 20 anni solo in villaggi turistici, poi non hanno più mollato questo tipo di esperienza e sono diventati per esempio volontari anche nostri e ci aiutano nei banchetti, nelle fiere, nelle serate che facciamo, ecco, c'è veramente un po' di tutto. Diciamo che la predisposizione, l'apertura all'incontro con la comunità locale è una cosa auspicabile, ma che purtroppo devo ammettere non sempre avviene, perché ci sono delle ritrosie personali, delle attitudini, degli atteggiamenti che non sono così controllabili o riconducibili, diciamo, a noi per quella che è stata la preparazione.
È pur vero che a volte certi meccanismi devono avere il tempo di crescere, di formarsi, altrimenti a volte può accadere che ecco, sull'onda di facili entusiasmi del momento ci si lanci, no? Anche in iniziative che poi lasciano un po' il tempo che trova.
Ha ragione, perché effettivamente devo constatare che nel momento in cui ci siamo, magari in qualche, per esempio mi ricordo in Madagascar, eravamo questo villaggio, in questo progetto sociale che lavora con i ragazzi di strada sull'altopiano verso sud, siamo rimasti 4-5 giorni fermi in un appartamentino che era stato affittato apposta per l'arrivo dei turisti, ma contestualizzato praticamente nella zona dove c'era il progetto, per cui si riusciva a mangiare insieme, a spendere del tempo proprio per la relazione. Devo dire che dopo 4-5 giorni sono stati dei rapporti interessanti, anche proprio di scambio, perché la cosa che forse ci si dimentica troppo spesso è che anche tante persone sul del mondo sono molto curiosi rispetto alla nostra cultura, alle nostre abitudini, quindi c'è proprio questa viva curiosità, non solo da parte dei ragazzini, ma anche da parte delle persone adulte, perché così si capisce come a volte questa televisione che globalizza in realtà poi non è che porta la realtà, perché il fatto di essere noi dei portafogli ambulanti in giro per il mondo purtroppo è una dura realtà, ma sta anche a noi riuscire a avere la forza di smontare questa figura, curiosi che possiamo anche noi dare un apporto culturale rispetto a questo.
Offrire loro la possibilità di viaggiare restando fermi e quindi per conoscere l'altra parte del mondo.
Assolutamente, mi sono trovato in per esempio in un villaggio in Uttar Pradesh con un gruppo di turisti, un villaggio che produce per il commercio ecosolidale, in cui queste donne erano curiose per esempio del come cucinavamo noi gli alimenti, ecco, cosa utilizzate, il gas, la legna, noi utilizziamo lo sterco, dicevano, lo sterco delle mucche secche, e per loro era curiosissimo capire noi come cucinavamo, e da lì basta magari questo piccolo anello, diciamo, per rompere il ghiaccio, e poi si è passati insieme una giornata splendida, bevendo il tè, chiacchierandocela, ecco, io credo che anche loro conservano un buon ricordo di queste persone che hanno voglia di aprirsi, spendere del tempo con loro, dare una piccola ricaduta economica che magari quel giorno ha permesso di comprare un sacco di riso al villaggio piuttosto che, e creare un po' questo ponte che purtroppo appunto i mezzi di informazione di massa non riescono, perché la realtà che trasmettono non è quella reale.
Allora, per chiudere, leggevo sul sito, tra le vostre novità ci sono viaggi in Cile, Bolivia e Mali.
Due viaggi in novità in Mali e in Cile e Bolivia. Diciamo in Cile e Bolivia, in particolare con una realtà di donne che sono state per molti anni sfruttate dalle multinazionali del Monte, Chiquita, se si possono fare i nomi, che sfruttano queste lavoratrici nelle piantagioni di uva nel deserto di Atacama, e si sono ribellate e hanno costituito una corporazione, una cooperativa, e producono artigianato per l'esportazione, anche per la rete del commercio ecosolidale, ed è una bellissima esperienza di lotta e di ribellione e di sfruttamento non solo del territorio ma anche delle persone. Mentre in Mali è un viaggio molto suggestivo, si va
il Mali non lo conosce neanche il collega Moisés dell'Angola, okay. Ha detto così, allora, così, vero Moisés?
Noi invitiamo a venire in Mali con noi, non c'è tutto vero. Il Mali è un paese molto suggestivo, con delle culture millenarie come la cultura Dogon, per esempio, ma noi ci soffermeremo e faremo il focus soprattutto su alcune missioni in cui, diciamo, l'apporto alla povertà ai ragazzi che non hanno mezzi di sostentamento è assolutamente importante, perché se non ci fossero queste missioni ci sarebbero centinaia e centinaia di bambini che non avrebbero i mezzi di sussistenza proprio, diciamo, alimentare per arrivare a fine giornata. Ecco, la visita a queste missioni mediate dalle persone, dalle suore missionarie, dai missionari che lavorano da anni, ma non semplicemente arrivando con una macchina fotografica lì. Io per esempio suggerisco sempre, quando c'è il gruppo, di usare solo una macchina fotografica per tutto il gruppo quando sei nel progetto, e solo chiedendo il permesso. Ecco,
questa anche forma di rispetto, appunto, come si diceva, anche della dignità di queste persone, soprattutto quando sono coinvolte donne, bambini, credo che sia un requisito fondamentale. Enrico, allora, grazie. Non abbiamo forse precisato chi c'è dietro la vostra cooperativa?
La nostra cooperativa in realtà è un consorzio di 40 soggetti giuridici, tra organizzazioni, cooperative, associazioni, banche, c'è anche Banca Etica che è nostra socia, e organizzazioni non governative, e una rete del no profit italiano che ha deciso di costituire questa piattaforma che si chiama viaggimiraggi.org, che lavora sui servizi turistici a contatto con determinate organizzazioni e associazioni del sud del mondo. E abbiamo una sede a Padova e una sede a Milano, e siamo presenti comunque attraverso i nostri soci un po' in tutto il territorio italiano, ma organizziamo anche tanti viaggi in Italia a contatto con queste realtà del no profit.
Ho visto anche una pedalata a sud di Milano, insomma, all'inizio di settembre, se uno volesse.
Esatto, pedalata al Parco Sud di Milano, ma c'è anche un tutto in Abruzzo per andare a scoprire e capire un po' questo territorio di cui tanto si è sentito parlare in questi mesi, ma un vero e reale incontro con le persone locali, quello che stanno vivendo, quello che hanno vissuto, e un po' anche con le aziende agricole dell'eccellenza, per esempio dei formaggi abruzzesi, ed è un'esperienza di viaggio interessante pur non uscendo dai confini italiani. Via, si può fare un bel viaggio anche.
Buon viaggio allora, grazie ad Enrico De Luca di Viaggio Miraggi, a presto. I will ask everyone I meet, yes, still they tell me the
There's no answers anymore. Yes, I'm gonna ask more and some more. And I would love somebody somewhere till my heart breaks, until it's done.
Abbiamo in linea Pier Giorgio degli Esposti, ricercatore all'Università di Bologna, insegna mercato e comportamenti di consumo. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, parlavamo di questo turismo sostenibile che a volte può avere dei risvolti non troppo edificanti per le popolazioni che in qualche modo lo subiscono. C'è questo articolo oggi su Repubblica di un africano che denuncia la mancanza di efficacia di quello che lui definisce turismo della povertà, che fa male alla sua Africa, dice. È diventato un fenomeno di moda? Lei che è un esperto.
Beh, più che definirlo una moda dei consumi, lo definirei un fenomeno della globalizzazione e una conseguenza della industrializzazione anche del settore del turismo to cure. Spiego meglio, è un fenomeno della globalizzazione nel senso che, come sostiene Bauman, la mobilità è un elemento fondamentale della globalizzazione come la conosciamo, e tutti si spostano, tutti viaggiano, tant'è che lo studioso definisce due figure fondamentali all'interno del processo di globalizzazione, che sono il turista, colui che si sposta per diletto, questa è proprio la definizione che si dà di turista in generale, ed il vagabondo, colui, senza dare nessun giudizio,
certo,
sul termine, nel senso colui che si sposta per necessità. Ecco, all'interno di questa dicotomia del panorama globale si può collocare anche quello che è il turismo sostenibile, il turismo responsabile, viene anche definito l'ecoturismo, mm-hmm, anche da un punto di vista proprio di, come possiamo dire, differenziazione dell'offerta del mercato turistico, che in una competizione globale in cui gli spazi e i tempi del, suo mercato, non sono più quelli pre-anni 90 per intenderci, cerca nuove opportunità, nuovi mercati in un certo senso. Ed è ovvio che in questa accezione parlare di turismo sostenibile o di ecoturismo può avere anche dei risvolti negativi.
Come arginarli questi risvolti negativi possibili?
Gli aspetti negativi e arginabili sono, a mio avviso, da imputare prima di tutto alle persone in generale. Il turismo in sé come fenomeno, l'ecoturismo piuttosto che altri tipi, altre modalità di turismo, vanno valutati e vanno considerati sulla base della responsabilità delle persone che lo svolgono, prima che del movimento stesso. Dal punto di vista invece delle organizzazioni che operano all'interno di questo mercato e quindi che in un certo senso lo gestiscono, è più da valutare la serietà e l'effettivo coinvolgimento nei confronti della causa sociale che in un certo senso sposano. Quindi se faccio un paragone che può sembrare fortemente tranchant, però il turismo tradizionale, l'elemento di valutazione dell'organizzazione che propone il viaggio alla vacanza è la qualità, la reputazione dell'hotel o dell'agenzia di viaggio, no?
Mm-hmm.
Possiamo dire che l'elemento di valutazione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile sia invece la forte adesione o meno alla causa sociale che vogliono sposare.
Mm-hmm.
Questo potrebbe essere un elemento di valutazione, ovviamente.
Come vai a fare turismo responsabile se non lo sai già abbastanza?
È chiaro che è semplicemente un'etichetta che si applica ad un prodotto in quel contesto.
È un prodotto anche questo? A tutti gli effetti?
Assolutamente, a mio avviso, perlomeno da quello che è il mio oggetto di studio, rientra a tutti gli effetti all'interno di quello che è un processo di differenziazione di un'offerta merceologica. Così come esiste il turismo low cost, esiste il turismo del lusso, esiste il turismo sostenibile o l'ecoturismo, e risponde a determinate logiche strutturali di un certo tipo. Questo da un punto di vista puramente tecnico, ovviamente. Da un punto di vista tecnico non lo si può, a mio avviso, non considerare come una differenziazione dell'offerta merceologica turistica.
E avrà lunga vita allora?
Penso sinceramente, non sono un grosso esperto di turismo sostenibile quanto piuttosto di altri mercati e di sostenibilità all'interno di altri mercati. Sicuramente avrà lunga vita, comunque sarà un fenomeno di lunga portata.
Grazie a Pier Giorgio degli Esposti dell'Università di Bologna, a risentirci, grazie di essere stato con noi il 12 agosto, quando tutti, anche lei, è in vacanza. Grazie.
Ebbene sì, salve, grazie.
Sono le 15.50, tra poco andremo a vedere la situazione del traffico romano. Moisés, prima fuori onda mi parlavi di un aspetto che forse viene poco considerato anche quando si parla di questo tipo di turismo.
L'aspetto doloroso è quello di cui parlava anche il collega che ha parlato adesso, cioè quello della ricerca del mercato. Il turismo, insomma, dovrebbe oltrepassare, andare oltre questo, soprattutto in rapporto al fatto che quando si fa turismo si va sempre a un luogo dove ci sono, oltre le cose naturali, quelle della natura, c'è una persona umana.
Oltre le pietre morte, le pietre vive, come
le acque,
di solito, diciamo.
Tutto quello che può attrarre nella natura, le montagne, ci sono sempre in questi posti delle persone, e queste si trasformano in genere l'oggetto di prima attrazione, anche quando uno andava a un posto per vedere gli animali, gli elefanti in Africa e altre cose così. E quindi uno dovrebbe tornare in Europa, in genere l'Europa che fa il turismo, i paesi sviluppati, dovrebbe tornare con qualcosa, con una ricchezza nuova che lo dovrebbe portare a ritornare in quel posto. In genere andare incontro alla gente che ha trovato, che costituisce la vera novità. In rapporto, per esempio, alle persone, si parlava all'inizio della questione di adozione alla distanza. L'adozione a distanza è una cosa molto positiva e mancherebbe tutt'altro. Comunque è un'adozione che in genere prende un bambino, due o tre di un posto, e nel processo in genere questi ragazzi presi in posti poveri sono trasferiti nelle città o in una missione anche religiosa, dove lui dopo rimane isolato da tutto il resto della comunità. Quindi si dovrebbe fare cosa? Cercare di andare incontro al posto, a tutti coloro che vivono in quel posto, più ragazzi per esempio portargli una scuola e in quella scuola portare i ragazzi che devono trovare qualcosa di nuovo e fargli studiare, perché è dallo studio che le persone possono uscire da se stessi e oltrepassare le cose che sono positive, quelle che in genere sono considerate come ritardo culturale e che invece costituiscono molte volte le ricchezze che loro hanno voluto proteggere e per cui non hanno voluto anche mescolarsi tante volte con i turisti. Nel passato era con i colonialisti, anche a volte anche con i missionari sono scappati, perché l'evangelizzazione non è sempre andata al 100% incontro a questa realtà. Quindi è questo che dovrebbe essere studiato, e trasformare il turismo in un atto di solidarietà senza sradicare le persone della loro cultura, dei loro valori, delle loro ricchezze, e quelle che naturalmente también arricchiscono quelli che vanno lì soltanto per motivi turistici.
Il turismo, insomma, portatore di un incontro, ecco, vero,
un incontro tra
le persone,
tra culture e tra persone soprattutto.
335 12 43 317 è il nostro numero per gli sms, se volete mandarci una mail, 105@batiradio.va. Vi ricordo tra poco più di 5 minuti l'aggiornamento Flash News con il radiogiornale in lingua francese e inglese. Adesso vediamo che traffico c'è a Roma con il CIS Viaggiare Informati, per l'appunto. Buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio a voi. Traffico praticamente regolare, addirittura scarso in gran parte della città e anche sull'anello del grande raccordo anulare e comunque sulle strade statali e consolari sia in entrata che in uscita dalla città. Ci sono dei lavori in corso, in questo caso in via Casilina tra Piazza del Pigneto e Circonvallazione Casilina, che possono creare qualche difficoltà di circolazione, in particolare nel tratto compreso tra via Villa Serventi e Largo Alessi. Ricordiamo in via Flaminia la chiusura al traffico della corsia compresa tra via di Villa Giulia e viale delle Belle Arti, anche in questo caso per lavori. E per lavori sempre di, in questo caso di potatura, difficoltà di circolazione in viale dello Stadio Olimpico tra Largo Ferraris IV e piazzale dello Stadio Olimpico. Direi che sia tutto, vi restituisco la linea.
Grazie, ricordo il numero verde 1518 per il coordinamento sulla sicurezza stradale. Io ringrazio Elena Colson in regia, Roberto Fortunato alla parte tecnica. Grazie anche molte a Moises Malumbu della redazione portoghese Africa della Radio Vaticana. Buon lavoro.
Grazie, grazie Antonella.
Ed Antonella Palermo, buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia.
Don't think sorry is easily. Try turning tables instead. You've taken lots of chances before, but I'm not gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes, 'cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. I've heard the accusation before, and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes made some of the lies worth believing. I'm the Another fool like before, 'cause I